Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Davide al microfono, c'è Silvia con me al mio fianco. Buongiorno Silvia, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Mauro Magnitosi in regia. Un argomento che subito mi preme mettere in evidenza: la televisione in Italia. È un business in calo, secondo voi? Così parrebbe dai dati diffusi da Agicom attraverso il focus bilanci 2018-2022, un documento che raccoglie e analizza gli andamenti economici di oltre 120 imprese che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche, dei servizi di corrispondenza e consegna pacchi e appunto televisivi, nonché dell'editoria quotidiana e periodica. Nel 2022 i ricavi delle principali imprese televisive analizzate ammontavano a 7,6 miliardi di euro, in calo del 7,8% rispetto al 2021 e addirittura del 17,3% rispetto al 2018, quando le risorse complessive sfioravano i 9,2 miliardi di euro.
I tre soggetti principali del mercato italiano, ovvero Rai, Mediaset e Sky Italia, sono passati da 8,13 a 6,74 miliardi, cioè hanno perso complessivamente il 17,2%, ma se le risorse da canale Rai sono sostanzialmente stabili, circa 1,8 miliardi all'anno, la pubblicità diminuisce complessivamente dell'8,6% rispetto al 2018, quindi in questi sei anni. Mediaset perde in un anno, anzi no, scusate, non in sei anni, ma in quattro, perché il bilancio è al 22.
Certo. Sì.
Allora, Mediaset perde...
Il tempo corre, ma non così tanto.
Esatto.
Silvia.
Mediaset perde un anno, in un anno il 2,4% e l'8,3% rispetto a appunto quattro anni prima.
Sì, sì.
Sky invece soffre la concorrenza dello streaming e passa da 3 a 1,7 miliardi dal 2018 al 2022. Se parliamo di trend rispetto al 2021, è negativo del 19,5% e del 30% rispetto al 2018.
L'editoria stampa mostra andamenti contraddittori, perché se nel 2022 c'era un aumento di ricavi del 6% sul 2021 con una quota di 4,24 miliardi di euro, invece rispetto al 2018 ne perde l'8,2%. Complessivamente il valore del mercato nel 2022 è aumentato del 2%, sorpresa, su base annua, da 3,59 a 3,66 miliardi, ma è diminuito comunque del 7,4% da inizio periodo di osservazione.
Sempre nel 2022 i ricavi editoriali rappresentavano il 36,5% del totale fatturato, con un calo del 6,1% sull'anno prima e del 25,8% sul 2018. La raccolta invece pubblicitaria aveva una quota del 29,7%, in calo del 2,6% rispetto al 2021,
certo,
ma del 12,5% rispetto al 2018.
Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano con Silvia Davide e Mauro Magnitosi in regia. Tante notizie, approfondimenti, a breve una ricca intervista, ma prima la prima offerta musicale, ed è un'offerta un po' a tema, perché si parla di tecnologia, cambiamento climatico e anche sostenibilità. Non vi spaventate, perché lui si chiama William Doyle e si occupa di pop e di art pop, quindi un qualcosa di piuttosto particolare. Esce con questo album, il suo ennesimo, che si intitola Springs Eternal, quindi già qualcosa di primaverile. Se cercate qualcosa di, insomma, abbastanza apparentato con Radiohead e Robert Wyatt, ci siamo. Questo è William Doyle e questa è Now in Motion. Esatto, buongiorno da Delio Nerd, Sandova Divi, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano con Silvia, Davide e Mauro Magnitosi. Non dimenticate di andare a visitare le nostre pagine social e il nostro sito Delio Online, che contiene la pagina Delio Nerd che racchiude tutte le 161 puntate del nostro format. E adesso è il momento breve ma fortissimo delle notizie che trovate sulle vostre scrivanie all'interno dei nostri due quotidiani Daily Media e Daily Net, tipo Ticketmaster che sceglie Connexia per la strategia di comunicazione del 2024. L'obiettivo è accrescere l'awareness e rafforzare l'identità digitale dell'azienda anche in chiave di acquisition e retainment dei clienti attraverso una campagna digital originale che ne racconti lo spirito giovane, fresco e innovativo. Good
day, Starcom si è aggiudicata l'appalto da 68 milioni di euro nei 54 mesi indetto da APT Servizi per le pianificazioni media della campagna, delle campagne pubblicitarie della regione Emilia-Romagna.
Un altro incarico con Puppa Milano che sceglie MSL per le attività di influencer marketing di quest'anno. La scelta è stata guidata dalla capacità dell'agenzia nel costruire strategie data-driven che partono dall'analisi del target di riferimento e delle sue caratteristiche per sviluppare proposte e creatività tailor-made.
Centromarca ha lanciato l'osservatorio per monitorare lo sviluppo del retail media in Italia. L'Associazione delle Industrie di Marca, presieduta da Francesco Mutti, ha come obiettivo il presidio di un fenomeno in forte sviluppo anche in Italia.
The Trade Desk, leading advertising technology platform globale, quindi siamo nel campo dei consuntivi, nel 2023 cresce del 23% con ricavi per 1,95 miliardi di dollari.
Fremantle acquisisce il gruppo Asacha Media, che comprende le italiane Pico Media e Stand By Me. L'operazione, condotta dal gruppo CEO and CEO europeo di Fremantle e guidata appunto da Andrea Scorsati, si inserisce nel piano strategico del gruppo di ampliamento del perimetro con l'acquisizione di società di produzione sul mercato internazionale.
E allora è tempo di nuova musica prima dell'agognato momento dell'intervista, e oggi andiamo a scoprire Bingo Fury. Un tempo c'era Bongo Fury, un mitico disco di Frank Zappa nel 75 registrato con il suo amico nemico Captain Beefheart. Invece Bingo Fury è lui, che si chiama Jack Ockborn, viene da Bristol si è lanciato in questa sua carriera musicale approfittando del cosiddetto lockdown pandemico, ne è uscito con una serie di singoli ed EP e adesso arriva l'album Bats Fit for a Widow, una sorta di art pop venato di jazz e un cantato che sembra più uno spoken, un disco molto molto affascinante, molto notturno e dai contorni anche ironici. Andiamo a sentire questa Mr. Stark, Bingo Fury.
Like hospital floors, my eyes are buried in you, Mr. Stark. Tangled in your eyes, I haven't been much use since I found myself on the clumsy razor. My eyes are buried in you, Mr. Stark. Bashful eyes. Again, Jesus' blood on his hands. Chase myself through perverted crosshairs, and I'm lost again.
Grazie, avvocato, sono del Manchester Guardian.
L'intervista.
Questa è la prima.
Non più tardi di 2 settimane fa, multiplayer.it, il primo sito italiano di informazione specializzata e dedicata ai videogiochi, ha celebrato i suoi primi 25 anni. Nato nel 1999 da un'idea pioneristica di Andrea Pucci, tra i protagonisti principali del pianeta NetAddiction, multimedia company digital che sempre da 25 anni si occupa di editoria online, dai primi passi dell'era del dial-up, passando per l'avvento della banda larga fino all'attuale era dell'informazione 4.0, multiplayer.it fornisce ai suoi utenti un'esperienza informativa all'avanguardia in un mondo in costante evoluzione. Un primato di settore che si è mantenuto nel tempo grazie all'abilità di cavalcare negli anni l'affermarsi dei social, del video e dello streaming. Oggi abbiamo il piacere di raccontare questa avventura e di sentire i protagonisti principali. Abbiamo quindi Pierpaolo Greco, socio di NetAddiction ed editor in chief, e Daniele Gulti, socio di NetAddiction e direttore commerciale. Buongiorno a entrambi e benvenuti.
Buongiorno.
Allora, mettiamoci subito d'accordo e partiamo con le domande, poi mi direte voi chi risponde. In quale contesto e con quali obiettivi? Facciamo un piccolo passo indietro, un riassunto. E con quali obiettivi nacque Multiplayer?
Allora rispondo io, Pierpaolo, di nuovo buongiorno. Multiplayer, come avete detto, nasce insomma nel 99, chiaramente un contesto molto differente. Nasce in realtà in un contesto di LAN party, di gioco tra persone giovani di quel periodo in cui si era soliti recarsi a casa di qualcuno con il computer al seguito, il monitor e tutto, collegare i computer via cavo e iniziare a giocare. Andrea a quel tempo ebbe l'intuizione di mettere in piedi un negozio a Terni, dove appunto risiede la società, e da lì gli venne in mente l'idea, ma visto che si parla tanto di gioco in compagnia, gioco multigiocatore e così via, perché non farne un sito internet? Insomma, in quel periodo nel 99 internet ormai era più che sulla bocca di tutti, insomma era molto affermata come tecnologia, come utilizzo, e gli venne in mente appunto l'idea di fare questo sito ispirato alle più grandi realtà internazionali che in quel periodo nascevano, e da qui appunto nacque Multiplayer. Infatti si chiama Multiplayer proprio perché inizialmente nell'idea originale l'idea era di dedicarsi al multigiocatore dei titoli, cioè una fonte di informazione per chi voleva iniziare a giocare in multiplayer ai suoi titoli preferiti dell'epoca.
E come si è evoluto il progetto e cosa rappresenta oggi alla fin fine?
Chiaramente sono passati 25 anni, quindi da subito ad Andrea, insomma noi tutti ci siamo resi conto che l'idea di parlare solo del multiplayer, solo del multigiocatore era riduttivo, cioè alla fine affrontavi solamente una piccolissima parte del videogioco a tutto tondo, e quindi da subito il sito si è evoluto per appunto abbracciare il videogioco a 360 gradi. Poi una delle primissime evoluzioni fu quella di iniziare a parlare delle console, perché appunto Multiplayer nasceva anche con il concetto di internet, che avevi necessità di un PC per navigarlo, insomma erano altri tempi. Subito l'idea fu quella di affrontare anche PlayStation, insomma Nintendo, le grandi realtà del periodo che davano la possibilità di giocare in un altro modo, magari da soli, nella propria stanza, e quindi insomma ci fu subito questa evoluzione per affrontare questo videogioco, e da lì chiaramente l'evoluzione poi passò attraverso i vari media che erano sul mercato, quindi il periodo di YouTube, ovviamente il periodo più recente dei social, il periodo di Twitch, e oggi quello che rappresenta Multiplayer. Voi avete detto prima il sito di videogiochi, insomma il sito leader per quello che riguarda i videogiochi, è il sito leader nel momento in cui andiamo a parlare di una verticalità, cioè oggi se sei minimamente interessato ai videogiochi in Italia necessariamente parti da Multiplayer, perché tutto quello che riguarda il videogioco nel senso più ampio possibile è su Multiplayer.
Parliamo un po' dell'offerta editoriale odierna, cerchiamo di capire un po' cosa c'è dietro e cosa c'è davanti anche.
Chiaramente direttamente collegata alla risposta di prima, oggi l'offerta editoriale è estremamente ampia perché è come se alla fine Multiplayer fossero più realtà contemporanee, perché ovviamente rimane il sito web che ad oggi continua a essere un'ossatura fortissima di tutta la community, anche se può sembrare anacronistico perché ci sentiamo continuamente ripetere oggi chi è che naviga ancora i siti web, in realtà i dati dimostrano completamente tutt'altro. E chiaramente c'è una differenza di target, però per quello che ci riguarda oggi l'offerta è ancora un sito scritto da redattori, da giornalisti che vogliono parlare di videogiochi, che offrono una critica su quello che riguarda i videogiochi. Chiaramente oggi l'offerta editoriale, come dicevo prima, insomma, si muove in parallelo su più binari. C'è tutta la componente social, chi magari appunto neanche navigo, chi vuole avere un'informazione molto più rapida a video, in audio, ci può trovare su tutti i social che oggi sono disponibili. C'è chiaramente, che ad oggi rappresenta una componente molto importante, c'è anche la volontà di colpire e affrontare le piattaforme che nascono e vanno incontro ai videogiocatori più giovani, come ad esempio Twitch. Lavoriamo tantissimo su Twitch con ore e ore di live quotidiane in cui si discute, si parla di videogiochi e non necessariamente si gioca live. E c'è chiaramente anche YouTube, perché comunque anche YouTube non è un qualcosa che abbiamo abbandonato. Più in generale l'offerta editoriale, quello che è cambiato è che oggi il mercato, oggi i videogiochi nel mercato non sono più, oggi in realtà da tantissimi anni non sono più solo per videogiocatori, oggi su multiplayer si trova anche qualcosa che riguarda le serie TV, qualcosa che può riguardare il cinema, tanto che riguarda la tecnologia, perché chiaramente oggi il videogioco, cioè l'abbiamo visto dagli esperimenti di Netflix, di Prime, di HBO, oggi ci sono moltissimi film, moltissime serie di grandissimo successo, cosa che in passato non capitava, che sono basate sui videogiochi, e chiaramente su multiplayer se ne parla. Chiaramente un videogiocatore ha bisogno di un televisore, chiaramente il videogiocatore oggi possiede uno smartphone, e su multiplayer se ne parla, sempre stando molto ben attenti a colpire il target del videogiocatore, non finire a parlare di aspirapolveri o del passaggio della stazione galattica su multiplayer, che non c'entrano veramente nulla con il nostro target.
Prima di inoltrarci nell'argomento, per così dire, commerciale, una curiosità, anche per capire come stanno andando le tendenze riguardanti le piattaforme. Twitch sta diventando sempre più preponderante, non è che ci sono già le avvisaglie riguardo il target più giovane, che YouTube sia un po', no? Sia un po' in ribasso? No? Sempre forte?
Sì. No, è molto veritiero, YouTube ormai ha perso, ma in realtà ormai da tempo ha perso il target più giovane, ha cercato in più di occasioni, anche per esempio con l'introduzione degli shorts, di tentare di avvicinarsi a TikTok, però più che altro subisce quella stessa parabola che alla fine ha subito anche Instagram, che oggi chiaramente non è un social per giovani. Ecco, oggi YouTube non è più un social per giovani, o comunque non lo è più come una volta. Twitch sicuramente abbassa l'età media, ma bisogna anche dire che lo stesso Twitch ad oggi appunto subisce sta subendo un importante cambiamento, anche vedendo gli ultimi risultati di Amazon. Insomma, ci sono un po' di incertezze anche su Twitch, non si sa bene se è un sistema che ha una monetizzazione che possa ancora andare avanti per molto tempo.
Ho capito.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Quando parlava di Twitch e YouTube parlava del mercato dei videogames specifico?
Sì, chiaramente il riferimento è sul mercato dei videogame, però ricordiamo che Twitch probabilmente, tranne la sterzata più recente, probabilmente l'80% o il 90% dei contenuti sono ancora molto fortemente legati a o videogiochi o a personaggi che dei videogiochi fanno la loro professione, comunque che nascono parlando di videogiochi e che poi più o meno si sono specializzati per parlare anche di altro.
Quindi
per quanto riguarda
la piattaforma Twitch si configura, diciamo, abbastanza verticalizzata su questo tema.
Sì.
Mi sta dicendo, no, ecco perché stavo giusto appunto guardando dei dati, e in generale ancora YouTube è parecchio forte nell'utilizzo, diciamo, dei social, però ecco, volevo capire bene questo dettaglio. E a questo proposito, parlando proprio di verticalità, la vostra peculiarità è questa è quella, ovvero di occuparvi di un settore molto specifico. E questo che vantaggio competitivo vi dà in ambito proprio di comunicazione e soprattutto e pubblicitaria e dal vostro punto di vista anche editoriale?
Rispondo io, Pier, buongiorno, io sono Daniele Gulti.
Buongiorno.
Buongiorno. In termini pubblicitari e commerciali, Player è inserito all'interno di un organismo che si chiama NetAddiction, che tocca variati punti. Noi siamo uno dei leader di mercato nel mondo entertainment, non solo sul videogame, ma sulla componente audiovisiva, sulla componente del mondo food. Per quanto riguarda la componente multiplayer, sicuramente questa verticalità che perseguiamo coscientemente ci dà dei grandi vantaggi, perché, come giustamente diceva Pier, naturalmente la parte commerciale è figlia del prodotto, e quindi questa posizionamento costringe in larga parte tutti gli operatori del settore a passare da noi quando vogliono comunicare su questo target di riferimento. Un target di riferimento che naturalmente non è compreso esclusivamente nell'ambito web, con tutte le problematiche dell'utilizzo, della user experience che il mondo web sta affrontando in questo momento, ma che viene identificato come una molteplicità di punti di contatto con un target che diventa via via sempre più interessante, perché la penetrazione nel mondo dei videogiochi all'interno della società, diciamo, anche in Italia, con un po' di ritardo rispetto ad altri paesi, comunque sta aumentando via via. E quindi il target è interessante non solo per i publisher di videogiochi, non solo per chi si occupa di mondo tech, ma anche per clienti che vogliono contattare, vogliono sfruttare questa grande passione per presentare i propri brand ad un pubblico che comunque è sempre molto attivo e interessato da questo punto di vista.
E quindi che tipo di offerta avete voi nello specifico?
Noi ci configuriamo, quest'anno facciamo 25 anni con multiplayer, quindi è un bel po' che facciamo esperienza. Se qualche anno fa la proposizione principale era legata ad attività tabellari, su quali abbiamo fatto grossa esperienza dal punto di vista sia della vendita diretta, creando contributi diciamo grafici, noi abbiamo anche una nostra piccola agenzia creativa all'interno che propone a clienti attività di grosso impatto all'interno delle nostre pagine, ma andiamo a configurare poi quello che è il vero valore, prima di altri, meglio di altri, l'abbiamo fatto già da un po' di anni, però una buona parte del giro di affari che abbiamo deriva dalla messa a terra dei contenuti nelle varie forme, nei vari punti di contatto che sono sicuramente il sito, ma anche tutta la componente social, in particolare Twitch, dove, come giustamente diceva Pierpaolo, noi abbiamo puntato molto per affinità sul mondo multiplayer e ci stanno tornando delle belle soddisfazioni, sia in termini di utenza, di numerico, e sia in termini di attenzione che il mercato sta dando al nostro canale. Per rispondere a livello commerciale, noi usciamo con un'offerta integrata che mette assieme, sperabilmente, ci proviamo tutte le volte, il meglio dei vari mondi, quello tabellare, quello dei contenuti e quello social, creando operazioni che riescono a prendere tutti i vari punti di contatto.
Un riassunto finale proprio per concludere, che obiettivi avete raggiunto nel 2023 e soprattutto quello che ci interessa ancora di più, quali sono i propositi, i focus per quest'anno?
Allora, per quanto riguarda il 2023 abbiamo chiuso positivamente, si può sempre fare meglio, è il mantra di ogni mondo commerciale, però siamo piuttosto soddisfatti di come è andata, siamo riusciti a mettere a terra una serie di attività interne e che ci hanno proiettato verso nuovi orizzonti, in particolare sicuramente il canale Twitch che ha incominciato a funzionare in maniera molto, molto costante e forte, e poi abbiamo messo a terra una grande esperienza dal punto di vista proprio da tabellare sulla componente programmatic, dove siamo tra i primi attori in Italia per capacità di monetizzazione delle pagine. Questo è, diciamo, il più grosso achievement che abbiamo raggiunto nel 2023. Nel 2024 stiamo alacremente lavorando per proporre ai nostri partner quello che è tutte le idee che ci sono venute per la celebrazione dei 25 anni di multiplayer, che in realtà non vogliono essere solo i 25 anni di celebrazione di un sito, ma vogliamo celebrare 25 anni di videogioco in Italia. Quindi portando sulle nostre utenze, sulle nostre community che rispondono in maniera molto, molto forte, attività dove possono riconoscere il percorso che questa industria ha fatto nell'ultimo quarto di secolo. Sembra poco per altre industrie, ma per noi sono stati passaggi epocali e andremo a creare attività sia digitali, sia di contenuto all'interno del sito, ma anche punti di ritrovo in grandi fiere, che non cito perché magari non so se si possono citare, ma dove andremo ad avere un contatto vero e proprio con le nostre community, che sono una costante di quello che facciamo, andando a, diciamo, celebrare appunto questa nostra industria che tanto ci piace e tanto ci diverte ancora, fortunatamente.
E allora, multiplayer.it, il primo sito italiano di informazione specializzata e dedicata ai videogiochi, che ha celebrato da poco i suoi primi 25 anni, raccontato da Pierpaolo Greco, socio di NetAddiction ed editor in chief, e Daniele Gulti, socio di NetAddiction e direttore commerciale, oggi ospiti di Lion Air, The Sound of Adivico, dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, e domani anche sulla prima pagina del nostro quotidiano di Linet. Grazie mille e a presto.
Grazie a voi.
Arrivederci, grazie.
Buona giornata.
fox with a bag of fees, not new tricks. When all the boys are monotone, microphone is broken, lying in the bluebells, not everything is shit. Stung like a butterfly, with sticky wings, there's no smoke signals when we're all standing still. Stung like a butterfly, with sticky wings, there's no smoke signals when we're all.
Daily on Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano con Silvia Davide e Mauro Magnitosi in regia. Siamo arrivati praticamente alla conclusione del nostro appuntamento di mercoledì, ma prima ovviamente abbiamo un obiettivo da analizzare, e ancora prima parliamo un po' anche di questa offerta musicale. Il terzo brano della giornata era dei Talk Show dal loro album Effigy, la canzone si intitola Small Blue World. Sono quattro folli da Londra che hanno iniziato in questo decennio come tipico gruppo di post-punk di ritorno, e invece adesso con questo disco si sono spostati in maniera un po' viscerale, anche direi, verso atmosfere alla Chemical Brothers e Prodigy, se no mantenendo insomma un approccio rock. Quindi Talk Show, Effigy, questa che abbiamo ascoltato era Small Blue World. E adesso parliamo un po' di consumo dei media nel 2023 con l'avallo dei dati di Comscore. Qual è il contenuto mediatico preferito dagli italiani? Il video naturalmente, non stiamo dicendo niente di nuovo, infatti questa predilezione viene ulteriormente confermata appunto dall'analisi di Comscore, che ha da poco presentato la sua survey annuale dedicata ai consumi mediatici dello scorso anno. E tra l'altro scopriamo che la cara vecchia TV è tutt'altro che tramontata. Cosa ci dici in proposito, cara Silvia?
Allora, intanto Comscore si concentra soprattutto sullo scenario digitale, che è ancora abbastanza sottodimensionato in Italia rispetto ad altri paesi. Abbiamo una penetrazione del 75,5% contro il 90,5% del Regno Unito, che è il primo mercato, appunto, e anche davanti agli Stati Uniti, tra l'altro. L'Inghilterra sta davanti agli Stati Uniti, quindi questo vuol dire che nel nostro paese c'è un grande potenziale di sviluppo. Quali sono però i problemi? Li sappiamo: l'anzianità della popolazione, la diffusione della banda larga non ancora del tutto capillare, e infatti ci sono 2 milioni di famiglie che non hanno internet in casa e 5 milioni che navigano solo con il mobile, con lo smartphone oppure con i tablet. Comunque c'è una crescita media del 5%, sia della reach sia del tempo totale speso. In questo quadro, nella popolazione adulta, cioè oltre 45 anni, questi comportamenti crescono sensibilmente di più che tra i giovani. È un dato forse ovvio, però indica che proprio su questi target si può crescere.
E quali sono i contenuti preferiti degli italiani e dove li troviamo?
Allora, abbastanza ovviamente la maggior parte dei consumi online avviene sulle piattaforme di Meta e di Google. Quindi sono i big a farla da padrone. Amazon è abbastanza lontano, tra l'altro. I contenuti prediletti in media sono sempre gli stessi: intrattenimento, social, messaggistica, gaming, ne abbiamo appena parlato, il retail, ma anche il retail, ma rappresenta una quota ancora piccola, tra l'altro, 6%, anche se in crescita. Le news sono molto gettonate, molto, nel senso che sono tra gli argomenti preferiti, però sono al 3%. E poi c'è un'ampia area rappresentata da altre attività online, che sono le più frequentate dalle fasce d'età adulte, al 33%. A queste però piacciono anche i social, 22%. Invece i giovani si concentrano soprattutto sull'intrattenimento e sui social stessi. Comunque, gli utenti non passano più di 5 minuti online, ad eccezione di quando mandano messaggi, giocano, consumano contenuti di intrattenimento e sono sui social media. E, dimenticavo, anche il retail ci fa passare più tempo online, ma siamo nell'ordine di 10 minuti contro le mezz'ore e passa delle piattaforme. E la stragrande maggioranza naviga attraverso mobile o applicazioni.
Mamma mia.
Sì, sono 39 milioni.
Eh beh, sì. Allora, parliamo un po' di TV, perché insomma siamo curiosissimi di capire come sta andando la situation secondo Comscore.
Sì, c'è un focus sulla TV che dice questo, intanto, che i consumi della TV tradizionale, definiamola così, sono ancora preponderanti, con un 69% di tempo speso in media che include anche le connected TV, quindi anche, diciamo, le TV di nuova generazione. Alimentato però naturalmente dalla popolazione più matura, i giovani esattamente hanno il comportamento contrario. Come abbiamo detto anche in altre occasioni, proprio la Connected TV sta dando un contributo importante alla tenuta degli ascolti TV, perché i dati della Total Audience mostrano che gli ascolti digitali pesano per il 3,9% sul totale e contribuiscono con l'1,2% alla crescita degli ascolti. Stiamo parlando comunque di quegli ascolti riconosciuti, quelli che Auditel attribuisce appunto agli editori. Secondo i dati, il traffico riconosciuto invece, del quale ci sono anche le piattaforme streaming, pesa per il 18%, e vediamo che se anche le smart TV danno un contributo importante a questo tipo di traffico, in realtà non sta crescendo poi tantissimo, non è molto veloce nella crescita, e anzi negli ultimi mesi è abbastanza stabile. Un altro trend importante è che a parte Netflix, la piattaforma che cresce di più in termini di reach è proprio YouTube, ne abbiamo parlato prima, secondo le stime Comscore, perché integra meglio i long e i short form, stiamo sempre parlando di video, di consumi di contenuti video, e che invece gli short form non funzionano tantissimo sui broadcaster tradizionali. Infatti, per esempio, Sanremo, più che le pillole, che i contenuti originali, venivano consumati, non so, la puntata del giorno prima, veniva ripresa praticamente la puntata del giorno prima, soprattutto nelle visioni post diretta. Tra l'altro, il trend di crescita del consumo di contenuti di YouTube sulla Connected TV mostra che proprio questo genere di apparecchio può essere una interessante prospettiva per la creator economy, perché è molto intenso.
Certo. Per concludere, dicevi che i video sono i contenuti preferiti?
Sì, sempre dai dati di Comscore si vede che ancora una volta YouTube è la piattaforma preferita da tutti i target di età, anche da quelli adulti, e che da un anno all'altro sui social calano le interazioni e crescono le video views. Stiamo parlando rispettivamente del meno 18% e più 13% su YouTube, mentre su TikTok, che è l'altra piattaforma dove i video vanno alla grande, le interazioni calano del 17% e invece i video crescono, le video views crescono dell'8%. Da un'analisi verticale sulle properties si scopre per esempio che il video è un contenuto vincente per quasi tutti i tipi di properties che sui social vanno alla grande. Intanto tutto quelli sportivi, sia le testate, sia le squadre, per esempio la Juventus, che è una squadra che tu non ami per niente, se non ricordo male, è prima, ed è prima anche per video visti. E punta moltissimo ovviamente su questo contenuto. Ma questa regola, diciamo, se così la possiamo definire, vale sia anche per le politiche, cioè le properties politiche, non voglio nominare il politico che sta in cima alle classifiche, non lo nominerò, poi i giornalisti, per non parlare dei programmi televisivi. E poi c'è una concorrenza tra Instagram e TikTok interessante, perché non si contendono i follower, ma proprio la quantità di attività.
Molto interessante, poi ci sarà il concorsone per capire chi è il politico più...
Ma è facile,
è facilissimo,
dai,
è facilissimo. Gestacci naturalmente il nostro Mauro Magnitosi. Noi chiudiamo questa puntata di mercoledì 21 febbraio, vi rinviamo a venerdì e lo facciamo con il gruppo del momento, sono anche loro di Bristol, sono gli Idols, sono tornati e sono... l'archetipo del nuovo post-punk, però naturalmente sono ambiziosi e virano verso una un'arte più strana, più stravagante, più completa, spiazzante, e si affidano a Nigel Goldrick. Nigel Goldrick è il produttore principale dell'ultimo ventennio, se si parla di art rock, anche più di ventennio. È colui che, insomma, ha contribuito alla fama dei Radiohead e non solo. E a proposito, se siete interessati, venerdì sera su... bla 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 Onda Rock on Air ci sarà una puntata proprio dedicata alla figura di Nigel Goldrick con tutti o quasi i protagonisti della sua avventura produttiva. Ma intanto torniamo agli Idols, che sono tornati con questo Tank e dal quale andiamo ad ascoltare questa Grace. Cara Silvia, caro Mano Magnitosi, vi saluto e vi auguro una buona giornata, come a tutti. Ciao
ciao.